Siamo all'appuntamento con Lavorare Info, la rubrica che cerca di raccontare su Radio Radicale le novità, gli approfondimenti, gli spunti che riguardano il mercato del lavoro, il welfare, l'economia, con un occhio attento al nostro paese ma anche al resto d'Europa. In studio che vi parla Valeria Manieri. Abbiamo in collegamento Francesco Seghezzi, direttore della Fondazione ADAPT e da poco tempo anche redattore del giornale online Open. Ben trovato.
Bentrovati voi.
Proprio su Open online, in queste ultime ore si trova un interessante articolo, una ricostruzione a cura proprio di Francesco Seghezzi, su un tema che sembra un po' dimenticato. Si parla di povertà. In Italia si torna a parlare, anche per le note vicende, per le politiche del governo giallo-verde, di reddito di cittadinanza, ma non si parla abbastanza del problema salariale in Italia. L'articolo titola proprio "Quando lo stipendio non basta, indagine sui bassi salari in Italia". Si analizza insomma una serie di serie storiche dell'Eurostat, con una percentuale di persone che sono a rischio di povertà pur avendo un lavoro. Nel 2007 il dato era il 9,3% tra gli occupati italiani, dopo 10 anni la percentuale è arrivata a 12,2%. Tra l'altro di questo tema parleremo anche nelle prossime ore con alcuni approfondimenti sempre con gli amici di ADAPT a proposito di un report sui bassi salari, sulla bassa crescita dei salari, un po' ovunque, report dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Insomma, da dove iniziamo, Francesco?
Allora, io partirei da un ragionamento che diciamo è più culturale, forse filosofico che economico. Cioè, noi siamo sempre stati abituati negli ultimi, direi, 3 secoli a collegare il lavoro, soprattutto nell'ultimo secolo, poi dopo che diciamo che c'è stata tutta una modernizzazione del mondo del lavoro, del diritto del lavoro e della presenza del sindacato, noi abbiamo collegato il lavoro alla fuoriuscita dalla povertà. Cioè, laddove c'è un reddito da lavoro non c'è povertà. Il binomio lavoro-povertà in qualche modo si esclude, uno esclude l'altro. E il reddito di cittadinanza, ad esempio, parte abbastanza da questo presupposto, cioè dice qual è la strada per uscire dalla povertà, quella di trovare un lavoro alle persone. E questo rapporto tra lavoro e non povertà ha un valore economico, ma anche un valore morale, direi, antropologico, cioè il lavoro è qualcosa di più, il reddito è un qualcosa che ti consente di partecipare alla vita della comunità, ti consente di crescere come persona, aumentare le tue competenze, la tua dignità, eccetera, eccetera. Bene, la considerazione da cui sono partito è che sempre di più emergono invece dati, tra i quali l'Italia è abbastanza leader in Europa, di persone che pur lavorando non escono dalla soglia di reddito definita di povertà, appunto. Quindi il fatto che il rapporto tra lavoro e fuoriuscita di povertà non è più valido per tutti, c'è una fetta di popolazione sempre più crescente che ha un salario tale, pur lavorando, a volte lavorando part-time, a volte lavorando anche full-time, che non gli consente di avere un reddito tale da mantenere se stessi e una famiglia. E quindi in qualche modo sta saltando un principio su cui ci siamo sempre fondati. I dati dell'Eurostat che citavi è abbastanza indicativo. Tra il 2007 e il 2017 è cresciuta del 30% in Italia la fetta di popolazione che pur lavorando è a rischio di povertà. Siamo passati da circa il 9% a circa il 12%. Questo ha tante cause. Nell'articolo che citavi ne ho elencate alcune, ma ce ne sono tante altre.
Sì. Prego,
Ti dico le due che ho citato lì, ma poi magari parliamo
prego,
anche delle
certo.
altre. La prima è il fatto che, soprattutto in Italia, negli ultimi anni, la ripresa è coincisa con un grande aumento del lavoro part-time cosiddetto involontario, ossia quelle persone che si trovano a fare un lavoro part-time, quindi con un numero di ore inferiore rispetto a quelle che potrebbero fare da contratto collettivo settimanale, ma vorrebbero fare un full-time, cioè hanno le ore, le energie a disposizione, il tempo a disposizione per fare un full-time, ma per esigenze dell'impresa, tendenzialmente di contenimento di costi, o anche alcune imprese che diciamo, giocano, soprattutto in certe regioni d'Italia, sul lavoro nero, per cui ti pagano il part-time, ma poi fai effettivamente un full-time e la differenza è pagata in nero. Ma questo fa sì che spesso il reddito ufficiale, è più basso, perché non, diciamo che se un tempo, quando il part-time era molto più basso, il part-time involontario era ancora più basso, più o meno. Per usare una formula che va di moda negli ultimi anni, uno valeva uno, cioè un lavoratore valeva un altro, oggi non è più così, perché un lavoratore a part-time involontario non vale quanto un lavoratore a full-time, perché il salario è evidentemente o dimezzato o comunque ridotto. Quindi questo è un primo elemento. In Italia siamo passati da circa il 35% di lavoratori part-time che era involontario a più del 60%. Quindi c'è stato un grande aumento
Chiaro.
del 70%. Il secondo elemento invece è dove si sta creando lavoro, perché anche qui uno non vale uno, evidentemente un ingegnere non guadagna quanto una badante. Se noi vediamo il famoso milione di posti di lavoro creati in Italia tra il 2013 e il 2018, che è effettivamente più di un milione, la maggior parte dei lavori si concentra nel settore dei servizi, soprattutto in quel settore dei servizi poco qualificato, quindi addetti alla vendita, addetti ai servizi alla persona, che sono lavori assolutamente nobili e anzi hanno, soprattutto i servizi alla persona, un valore sociale molto alto, ma spesso hanno salari abbastanza ridotti, hanno un numero di ore abbastanza variabile, una stabilità nel tempo non particolarmente presente. Ma allo stesso tempo sono lavori che occupano spesso competenze a livello medio-basso, e quindi uno dice potrebbe essere una stabilità, un'instabilità che poi porta a un percorso di crescita, ma spesso in questi settori non è così. Quindi si è creato tanto lavoro, a salario basso e spesso un numero di ore abbastanza basso. Questi due elementi sono due elementi che fanno capire, tra i tanti, poi potremmo aggiungere il tema del lavoro nero, che è un tema che in Italia è molto forte, il perché la questione salariale oggi è particolarmente importante, e difficilmente si può pensare di risolvere la questione della povertà unicamente dando un lavoro. Bisogna, diciamo, ingegnarsi un po' di più, allargare un po' lo spettro delle soluzioni.
Certo, io volevo chiederti una cosa, ma a tuo parere il tema salariale tornerà in agenda, di questo o dei prossimi governi? Perché sembra un po' il grande assente, eppure questo tema sta agitando l'Europa. Basti pensare a quello che sta succedendo in Francia con i gilet gialli, perché era partito tutto sul ragionamento sul costo della vita, sul costo dell'energia, sulle transizioni ecologiche non sostenibile. E adesso si sta sostanzialmente trasformando in una protesta contro i bassi salari di
Certo,
alcune
allora
categorie.
io credo che questo governo sia stato legittimato quasi principalmente dalla questione salariale, insieme alla questione pensionistica e al tema degli immigrati. Il tema salariale, anche se non è mai emerso esplicitamente, ma è come se fosse il substrato di disagio sociale che ha guidato molta della legittimazione elettorale di questo governo. Quindi prima o poi dovrà essere affrontato
Però
nel
per
contratto di
ora è stato
governo.
affrontato solo in parte sul discorso delle partite IVA, su alcuni sgravi fiscali per le nuove assunzioni, anche parlando del reddito di cittadinanza, alcune
Sì,
delle
allora nel
misure.
contratto di governo, se non ricordo male, Di Maio l'ha detto negli ultimi mesi del 2018, si parla di salario minimo, che è una cosa che già il Partito Democratico aveva tentato di fare,
Infatti.
era presente nella legge delega del Jobs Act, poi non si è più fatto niente. Si parla di salario minimo, quindi questo forse potrebbe essere un tema, pur ricordando che in Italia il tema del salario minimo è abbastanza delicato, avendo noi una copertura dei contratti collettivi molto, molto alta rispetto a quella degli altri paesi, per cui il salario minimo diciamo che è abbastanza garantito dalla contrattazione
Certo,
collettiva.
certo.
Il tema, per come è stato affrontato il reddito di cittadinanza, sembra che la fetta dei cosiddetti working poor, cioè i lavoratori più poveri, non sia particolarmente affrontata, se non, e qui è un tema di cui nessuno sta parlando, ma secondo me è abbastanza importante, se non per il fatto che, da quanto risulta nelle bozze del reddito, potranno accedere al reddito anche coloro che hanno un lavoro ma hanno comunque un ISEE inferiore ai 9.360 euro. Quindi la sfida sarà trovare un modo per far sì che queste persone che hanno un lavoro ma hanno un reddito basso trovino un altro lavoro o un'integrazione del lavoro affinché questo lavoro diventi migliore. Il rischio è che semplicemente si intervenga sulla questione salariale aggiungendo quel qui che manca attraverso la rete di cittadinanza, e quindi non si interviene sulla questione salariale, anzi le imprese, se volessero diciamo giocare sporco in modo un po' opportunistico, potrebbero anche abbassare i salari perché sanno che il cosiddetto salario di riserva sarebbe abbassato perché le imprese sanno che tanto ci pensa lo Stato poi a integrare quanto
Ecco,
manca per la sussistenza, perché tanto serve
ma
di
il tema per
cittadinanza.
esempio del cuneo fiscale che per un periodo di tempo qualche anno fa era un tormentone, adesso poi è passato sotto silenzio e per la verità continua a essere una questione, secondo te è la questione su questo fronte oppure c'è altro?
Dipende, anche qui è complesso. Se il cuneo fiscale sicuramente è un tema fondamentale in Italia, perché sappiamo che a differenza da quanto paga un imprenditore e quanto prende alla fine del mese il lavoratore è molto alta. Chiaro che bisogna capire le conseguenze di una riduzione del cuneo fiscale se si spostano sull'imprenditore o sul lavoratore. Se si spostassero sul lavoratore nel senso di aumentare il suo salario sarebbe sicuramente una cosa positiva. Ricordo però un fattore: in Italia noi abbiamo un tasso di occupazione bassissimo, il più basso d'Europa, e questo fa sì che ci siano meno persone, che pagano le tasse, meno persone che pagano i contributi. Finché noi non alziamo il tasso di occupazione, possiamo anche intervenire sul cuneo fiscale, ma in ogni modo la quota contributiva che i lavoratori pagano per sostenere il sistema di welfare e sostenere le pensioni soprattutto, sarà troppo alta. Se noi aumentassimo del 10%, come ci chiede l'Europa da una vita ormai, il tasso di occupazione, è chiaro che avremo un volume di contributi molto più alto e si potrebbe intervenire nella riduzione dei contributi versati mensilmente, quindi sul salario. Per cui il cuneo fiscale ha un costo, una riduzione seria ha un costo molto elevato, e visti le scelte che stanno facendo oggi, la vedo difficile fare sia il reddito di cittadinanza che quota 100 che l'intervento sul cuneo fiscale. Bisognerebbe, e questo non lo facciamo quasi mai, di identificare strategie chiare di sviluppo economico, di innovazione, che fanno sì che si possa creare più occupazione e riusciamo finalmente ad alzare il tasso di occupazione intorno al 70%, che è, diciamo, una cifra normale in Europa.
Certo. Ci fermiamo qui, davvero grazie a Francesco Seghezzi, appunto della Fondazione ADAPT, di cui è direttore e redattore, coordinatore dei temi che riguardano il mercato del lavoro per open.online. Dategli un'occhiata perché è un sito ben fatto, soprattutto su questi argomenti, e vi invitiamo a leggere appunto dettagliatamente l'articolo Quando lo stipendio non basta, indagine sui bassi salari in Italia, proprio a cura di Francesco Seghezzi. Grazie, alla prossima.
Grazie a voi.